Con sta pioggia e con sto vento, chi è che bussa al mio convento? Sono un povero funzionario dell'INPS che vi vuole interrogare.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Taxi, taxi, il mio amore è finito lì. Taxi, taxi, è finito quel lunedì. Io sono tornato ancora in quella strada per incontrare lei, e alla fine di quella strada era la fine di quell'amore.
Era il signor Antoine.
Antoine, sì, un brano devo dire che abbiamo ripescato veramente dagli archivi, credo anni 60 pieni. Ma l'abbiamo scomodato perché? Perché vi vogliamo segnalare oggi mercoledì sapete che a Due di Denari parliamo di lavoro. E a Roma si è svolta una selezione per l'assegnazione di un migliaio di licenze complessivamente di taxi, 800 di licenze ordinarie e 200 per trasporto delle persone con disabilità.
Mm-hmm. Come si è svolta questa prova?
Allora, si sono presentati per 800 più 200, 1000 licenze in 4274 alla Fiera di Roma. Dovevano sostenere un quizzone, 50 domande.
Premio, come il nostro del giovedì.
Le quizzone, diritto, contabilità, storia di Roma, domande di inglese. Mm-hmm. Pare che le domande di inglese non fossero impossibili.
Domande sui monumenti di Roma, ovviamente.
Quelle invece potevano essere più subdole, perché infatti tra i candidati all'uscita, insomma, tra i richiedenti licenza all'uscita, c'erano delle perplessità.
Sì, pare che uno abbia chiesto ad un altro: ma come hai fatto a sbagliare quella su San Pietro in Vincoli? Se passi il concorso ci vai in pellegrinaggio. Vabbè, queste insomma sono ricostruzioni giornalistiche, ma saranno sicuramente vere.
Non è giornalistico invece il fatto che chi passerà il test comunque sarà chiamato a versare 75.000 euro per la licenza. Diventano 52.850 se invece parliamo delle vetture attrezzate al trasporto delle persone con disabilità. 75.000 o 52.850 dovranno essere pagate tutte in unica soluzione entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di, appunto, superamento della prova, e quindi attribuzione provvisoria, perché appunto bisogna versare per l'attribuzione della licenza, e poi naturalmente il costo della vettura. Si era anche pensato, a un certo punto si parlava di una possibile intesa tra il comune e le banche per dare un finanziamento ai vincitori, ma al momento non c'è stata invece questa intesa.
Pare che fuori dalla fiera poi ci fossero alcune persone con un volantino in mano pubblicizzando dei servizi per partecipare al prossimo bando gratuito che il Campidoglio, quindi il Comune di Roma, lancerà nei prossimi mesi per 2000 licenze di noleggio con conducente. Chissà, dice il Messaggero, che qualcuno non decida di riprovarci, oppure cambi definitivamente idea, decida di cambiare radicalmente lavoro. A proposito di trasporti, autotrasporti, oggi corre l'obbligo di ritornare a parlare di questo tema, di questo settore, Mauro.
Sì, perché se appunto per una licenza di taxi a Roma quantomeno, ma probabilmente anche in altre grandi città, c'è molta richiesta, non va così bene per gli addetti all'autotrasporto, perché la categoria appunto continua a segnalare che mancano addetti, e c'è anche un problema di concorrenza non, diciamo così, non precisamente trasparente da parte di chi opera nel settore, ma in realtà non dispone poi dei mezzi e degli autisti. Ne parleremo però più diffusamente con Claudio Donati, il presidente di Assotir.
Mentre per quello che riguarda il secondo tema di approfondimento, ritorneremo a parlare di un altro argomento che piace moltissimo ai lavoratori, piace molto anche alle aziende che riescono ad implementare questi programmi. Parleremo di welfare aziendale, sempre più diffuso in tante aziende, fanno un pochino più fatica le piccole e le medie imprese, però insomma anche queste si stanno attrezzando rafforzando per garantire al proprio personale e ai propri collaboratori programmi sempre più estesi, e peraltro ci sono tante esperienze interessanti nel nostro paese che ci raccontano come non solo le aziende eroghino servizi al personale, collaboratori e dipendenti, ma lo facciano anche studiando programmi precisi che abbiano delle ricadute importanti sull'economia del territorio. Ve ne racconteremo proprio una di queste storie.
Avremo ospite Simone Cagliano, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, voce già nota, e Alberto Fraticelli, direttore di Tre Cuori, quell'iniziativa di cui vi faceva accenno Debora. Numeri sono quelli soliti, non li abbiamo cambiati.
Esatto, sono l'800240024 per intervenire in diretta. Adesso vi spieghiamo anche perché ci viene un po' da ridere. A me e Mauro stamattina, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Se ce ne mandate vocali su WhatsApp apprezziamo particolarmente. E allora, per chi volesse curiosare su Instagram, lanciamo il sondaggio. Andate a guardare su Instagram e guardate perché io e Mauro sorridiamo oggi.
Perché siamo così un po' ilari. Perché c'è appunto una coincidenza che noi non ci aspettavamo, un po' a sorpresa.
Ma, ok, possiamo partire, Pietro, grazie.
Anch'io non sono nato imparato, ma grazie a due di denari lo sono diventato.
La c'è la manovra,
quanti articoli peraltro?
144, l'ho sentito prima al giornale radio.
È corposa, non è
Gigi
corposa,
Donnelli.
Tu che hai esperienza della materia, ne abbiamo avute di più snelle anche.
Sì, è una buona partenza, ecco. Dai, diciamo che è una buona partenza.
Tanto ricordando che diventerà solo l'unico grande maxi emendamento, quindi il solito la manovra.
La tradizione lo vorrebbe, poi magari quest'anno ci smentiscono, chi lo sa, di solito si arriva appunto all'ultimo momento, agli ultimi giorni dell'anno e il governo fa un maxi emendamento dove riassume tutte le varie trattative che si sono svolte, le interlocuzioni che si sono svolte tra le commissioni, l'aula, appunto l'esecutivo, i ministeri e così via.
Andiamo a questa notizia che è la notizia mobile della settimana, perché ce la stiamo portando appresso da qualche giorno ma non siamo mai riusciti a darvela, ma oggi è il giorno giusto per farlo.
Sì, perché la collega Valentina Melis, che conoscete bene perché di tanto in tanto interviene anche qui a Due di Denari, ha anticipato una serie di indicazioni che riguardano il congedo parentale. Allora, l'idea che dovrebbe trovare spazio appunto in questa manovra da partire dal 2025 è che i mesi indennizzati stabilmente all'80% per il congedo parentale diventino 3. Quindi ci sarebbe un miglioramento, perché attualmente sono 2 i mesi di congedo indennizzato all'80%, già nel 2004 è così, per effetto appunto di una misura presa già da questo esecutivo in precedenza, da questo governo. Si aggiungerebbe un terzo mese con il trattamento economico potenziato. È abbastanza chiaro sapere perché si vuole attenuare lo svantaggio, perché altrimenti attualmente l'indennizzo scende dall'80 al 30% della retribuzione, il che significa effettivamente un ammanco notevole, e si vuole sostenere anche, scoraggiare meno quantomeno una maternità, una paternità.
Tra l'altro pare che siano ancora pochi padri, e chissà che con queste novità non migliori questo dato, che sfruttano il congedo parentale facoltativo, abbiamo proprio scritto noi qualche giorno fa, Mauro, no?
Eh sì, perché nello stesso articolo di Valentina Melis emergeva che soltanto il 3,3% dei padri ha usufruito del congedo parentale durante il primo anno di vita del figlio. Anche l'innalzamento, diciamo così, dal 30 all'80% della retribuzione per una delle 3 mensilità facoltative ha fatto salire al 4,11% le madri. Qui c'è ovviamente un circolo vizioso, poiché spesso è la donna ad avere una retribuzione complessivamente inferiore, perché magari fa meno straordinario, ha scelto il part time e così via, ecco, fatalmente prende il congedo chi ha la retribuzione inferiore, e mantiene invece, resta nel posto di lavoro senza congedo chi ha la retribuzione superiore.
Allora, Confindustria nelle ultime ore ha rilasciato il rapporto d'autunno sulle previsioni economiche. C'è chiaramente un focus molto importante sul tema del mismatch: che tipo di professionalità qualità ricercano le aziende, la fatica che si fa a reperirle nel mercato del lavoro. Quando la domanda di lavoro è maggiore dell'offerta, si delinea, dice il rapporto, una situazione di carenza in termini assoluti di lavoratori nel mercato del lavoro che porta ad una difficoltà di riempimento dei posti vacanti. Allora, gli economisti di Viale dell'Astronomia stimano che in Italia, a parità di tasso di occupazione 61,5% nel 2023, nel quinquennio compreso fra il 2024 e il 2028, il mismatch quantitativo potrebbe ampliarsi ad 1,3 milioni di unità, quindi mancherebbero in questo periodo all'appello 1 milione 300 mila lavoratori. Come risolvere questo problema che ci stiamo trascinando da tempo e forse proprio anche per le competenze sempre più specializzate che si richiedono, forse è una cifra che è destinata ad aumentare. Tra le soluzioni c'è anche quella di maggiori ingressi di lavoratori stranieri, considerando un possibile aumento del tasso di occupazione che comporterebbe 730 mila lavoratori in più nel quinquennio. In più mancherebbero ancora 610.000 unità che potrebbero essere reperite appunto con un ampliamento degli ingressi di lavoratori stranieri. Considerando gli ingressi previsti dal decreto flussi, il mismatch, chiude Confindustria, potrebbe essere colmato ampliando appunto gli ingressi di lavoratori stranieri di circa 120.000 lavoratori l'anno, persone l'anno. Il tema è tra i nodi della competitività, fattori che mettono a rischio la crescita del paese, messi a fuoco appunto proprio dal rapporto del Centro Studi. Per chi invece è appassionato di
fisco e previdenza,
un posto di lavoro diciamo nel settore pubblico,
pubblica amministrazione, ecco, in genere, sì, perché l'Agenzia delle Entrate è prossima a pubblicare dei bandi di concorso, cercano funzionari e dirigenti. La maggior parte di questi 340 complessivi verrà destinata all'adempimento collaborativo, cioè alla cooperative compliance, questa misura appunto abbastanza recente di dialogo costante tra l'impresa e l'amministrazione finanziaria per così evitare contenziosi futuri. E quindi cooperative compliance e fiscalità internazionale, 150 dei 340 andrebbero collocati lì. Poi ci saranno numeri un po' più bassi per 60 funzionari tecnici per servizi tecnici in genere, 67 funzionari gestionali per varie misure tra cui contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione. Questo per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate. E se invece vi interessa l'INPS, sul portale INPA, così come ve lo dico, INPA, e naturalmente sul sito istituzionale dell'INPS, c'è già il bando di concorso pubblico per reclutamento di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale INPS. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, va presentata esclusivamente per via telematica con il format di candidatura che trovate sul portale già ricordato INPA.
Allora, l'ultima notizia, una proroga che riguarderà molti dei nostri ascoltatori. Avete l'immobile circuitato nel mercato degli affitti brevi, allora ricorderete che per poter mettere sul mercato appunto un immobile in questo senso occorre dotarsi del CIR in primo luogo, del codice identificativo regionale, poi da tempi più recenti dal CIN, il codice identificativo nazionale, che è un codice che va proprio apposto anche nella targhetta apposta davanti alla porta dell'immobile, quindi insomma deve essere una nota molto trasparente da parte del proprietario. Però a quanto pare c'è uno slittamento dei tempi, perché adesso l'obbligo viene rinviato, Mauro, per la dotazione di questo CIN a gennaio 2025.
Al primo di gennaio del 2025, era stata una richiesta un po' trapelata, ne avevamo anche fatto l'ipotesi quando ci siamo occupati di questo tema qualche settimana fa, appunto per spiegare la novità. Il CIR, come dicevi tu, come ricordavi tu Deborah, è essenziale. Il CIN e il CIR sono essenziali perché le piattaforme non sono poi abilitate se no a pubblicare, a pubblicizzare l'immobile che viene dato, l'appartamento che viene dato per l'affitto breve. Chi avesse già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima del CIN avrebbe poi avuto altri 60 giorni di tempo per ottenere il CIN, quindi per questo diciamo bisticcio di calendario si è deciso in via amministrativa, quindi non c'è bisogno di ulteriori norme, di ulteriori interventi normativi, si è deciso di unificare il tutto dal primo di gennaio. Richiesta del codice identificativo nazionale scatta dal 1 di gennaio.
A proposito di rinvio, c'è per il concordato preventivo nessun rinvio, siamo rimasti alla puntata di ieri.
Ohimè, se volete riascoltare tutto quello che ci ha spiegato il commercialista Massimiliano Allievi, potete ritrovarlo sul nostro sito. Al momento non si ha notizia di slittamenti rispetto al 31 ottobre.
Lo chiedo perché, se non ho letto male qualche notizia circolante nelle ultime ore, di nuovo le categorie sindacali, diciamo, dei commercialisti stanno alzando la voce per chiedere appunto una proroga, perché non sanno proprio dove sbattere la testa con tutti gli adempimenti legati a questa scadenza. Andiamo al primo tema, l'autotrasporto.
Parliamo di lavoro.
Ma con una media di 13-14 mila euro lordi dichiarati, quando uno va a break even se paga 50 o 75 mila euro? Ve ne siete fatti una domanda?
La sostenibilità del servizio taxi non è data dall'incasso della singola corsa, ma dalla frequenza, perché avendo un prezzo imposto e quindi non indicizzato alla domanda, si fanno purtroppo delle corse sotto costo.
Ma la manovra è in retro o in avanti?
Vabbè, immaginavamo che solo a pronunciare la parola taxi o tassista sarebbe successo.
Beh, salutiamo
qualcosa.
Anche ci seguono molto i tassisti, devo dire.
Ci
quindi
riconoscono pure quando saliamo, infatti dobbiamo essere molto rispettosi ovviamente della loro attività, e noi lo siamo. Ci siamo solo un po' impermaliti nel periodo in cui pare non prendessero molto volentieri i pagamenti con le carte di credito il bancomat, ma ormai parliamo di ere del mesozoico, adesso non
devo
succede
più. Devo dire che
più.
Non mi è più capitato.
No.
Cambiamo mezzo, cioè prendiamo un mezzo un po' più robusto dell'autovettura, dell'auto pubblica, come si dice, perché passiamo al camion o addirittura al TIR, perché è in collegamento Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a lei, grazie per l'ospitalità.
Allora, anche a ottobre 2024, domanda crescente di personale qualificato per il settore trasporti e logistica. Lo dice il sistema Excelsior di Unioncamere, si prevedono 35.890, quasi 36.000 nuove entrate in tali professioni, appunto movimentazione merci, gestione operativa. Una stima di crescita per il trimestre ottobre-dicembre di 135.000 unità. Insomma, il settore chiede risorse umane, chiede forza lavoro, ma non si fa fatica a trovarla. Non è la prima volta che lo diciamo, non è la prima volta che ce lo sentite dire, però Donati, non si riesce a uscire da questo impasse.
No, esattamente, la situazione è esattamente come lei l'ha descritta, cioè c'è la sensazione di girare un po' a vuoto attorno a questo problema, di una domanda che è molto forte di personale qualificato, di autisti in modo particolare, ne mancano, da quello che si dice, oltre i 20.000 in Italia. E però, diciamo, sono state anche messe in campo sia a livello centrale e nazionale dal governo, dai governi, anzi, perché anche quelli precedenti, diciamo, hanno fatto qualcosa, alcune amministrazioni regionali, incentivi per favorire, diciamo, l'acquisizione dei titoli indispensabili per poter esercitare la professione, quindi patente e CQC, ma tutto questo non cambia la sostanza, che vede progressivamente allargarsi la forbice tra, come dire, necessità di personale qualificato, quindi autisti, e offerta di questo tipo di professionalità. Nemmeno il decreto flussi da questo punto di vista è uno strumento significativo, perché, diciamo, se noi dobbiamo attingere a personale che è extra UE, che dovrebbe avere dei titoli per essere impiegabile, diciamo, in Italia, che ovviamente al di fuori della UE non esistono, cioè in particolare la CQC,
certo,
è chiaro che
c'è un problema di qualificazione, certo. Appunto, segnalavamo questo calcolo del Centro Studi Confindustria, che reclama una maggiore quantità di ingressi, ma il problema per, appunto, lo specifico settore dell'autotrasporto, certo, come lei ci sta spiegando, è che purtroppo non possiamo avere degli autisti già formati, già pronti, che vengano da paesi dove questo tipo di titoli non c'è, questo tipo di preparazione non c'è.
Penso invece che bisognerebbe incominciare, come dire, ad alzare un po' il tiro, perché se noi restiamo in un ambito, come dire, di gestione, direi passiva, della problematica. Cioè bisogna attivare delle politiche proattive. Cioè in Germania, per esempio, si sono inventati di andare a creare in paesi terzi professionalità, investendo su formazione che riguarda anche ovviamente la lingua oltre che gli aspetti tecnici, e creando, in quel caso in Asia, delle figure professionali da portare poi in Germania. Cioè questa è un'esperienza, diciamo, che sì, smuove, o potrebbe smuovere, diciamo così, lo stato di impotenza in cui siamo tutti. Sono le imprese che magari sono disponibili, magari l'avessero, diciamo, del personale da poter assumere, quindi anche
lei dice, Donati, non ci sono proprio neanche le candidature, quindi anche a fronte di una disponibilità delle aziende a formare le candidature. Ma peraltro, certo, ricordiamo che la vostra categoria, come tante, è una categoria che subisce l'inesorabile processo demografico in corso, e quindi, esatto, ha bisogno di rinfrescare il parco autisti anche assumendo nuove leve per aggiornare la media anagrafica. Ma voi state provando a fare delle sperimentazioni, ci ha raccontato, in che cosa consiste? Dei mini progetti pilota?
Noi stiamo tentando di sperimentare alcune cose, magari partendo da numeri limitati, con territori specifici dove è possibile mettere insieme, diciamo, i famosi stakeholders. Cioè ci vuole le istituzioni, ci vogliono le imprese, e questo possiamo garantirlo noi, diciamo, l'interesse e l'impegno delle imprese ad assumere. Ci vogliono giovani o meno giovani, persone che siano interessate ad avvicinarsi a questa professione. Allora c'è un lavoro da fare anche, per esempio, sul sistema scolastico di orientamento, che manca completamente. Cioè la figura dell'autista è ancora legata a un cliché, francamente, un po' fuori dal mondo, e forse questo contribuisce in maniera decisiva a far allontanare le nuove generazioni da un mestiere che invece, per certi aspetti, è all'avanguardia, perché dentro la cabina di un camion c'è il massimo della tecnologia possibile, diciamo. Poi ovviamente sono lavori,
certo, non è un lavoro né di poca responsabilità né di poca fatica. Però lei dice, insomma, siccome anche sempre quando affrontiamo questo tema c'è un problema si solleva il problema delle retribuzioni, però in realtà poi tutte le volte si viene fuori che, insomma, è un problema, probabilmente solo una parte del problema della mancanza di personale.
No, guardi, io direi che l'aspetto economico forse è il meno rilevante, perché se andiamo a vedere poi i trattamenti in base ai contratti, che ripeto che oggi poi sono sostanzialmente rispettati, forse molte imprese, proprio per la scarsità di personale, pagano anche qualcosa in più del contratto. Insomma, i trattamenti sono dignitosi, insomma, nessuno regala niente a nessuno, ma insomma sono superiori, per esempio, ai livelli, come dire, amministrativi classici degli impiegati. Insomma, è ovvio, perché c'è una responsabilità e un impegno che è molto superiore.
Claudio Donati,
però, diciamo, il problema,
sì, prego, purtroppo dobbiamo terminare. No,
dicevo, però,
sì,
il problema, ripeto, penso che sia fondamentalmente culturale. Bisogna agire su quelle parti della società, ripeto, ho detto i giovani, ma potrebbero essere anche i meno giovani, che sono usciti dal circuito, come dire, produttivo, cercare di riavvicinarli e vedere se tra i grandi numeri si trovano numeri più contenuti ma reali, che possano, diciamo, essere avvicinati a questa professione.
Grazie a Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Torneremo ad ascoltarla con piacere al più presto, se avesse ancora bisogno del nostro aiuto per questa convocazione rispetto a questo tipo di lavoro, che, lo sappiamo, è faticoso, non è una passeggiata stare su un tir tutto il giorno, però insomma di queste professionalità abbiamo bisogno, e sicuramente c'è qualcuno all'ascolto interessato. Grazie Donati, a presto.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
Sì, volevo, Mauro, aggiornarti sul fatto che sto leggendo il DDL bilancio nelle anticipazioni che le agenzie stanno diramando, ed è confermata la stretta sulle operazioni in criptovalute come il Bitcoin, quindi la famosa imposta sostitutiva applicata all'aliquota del 42%.
Ah, però, cosa ne dicono le borse?
Ma certo, siete proprio bravi, eh.
denari. Parliamo di lavoro.
Ma scusate, dobbiamo andare in Asia a creare figure professionali, ma se aumentiamo gli stipendi la gente ci va a fare il lavoro dell'autista? La gente non ci va a fare il lavoro dell'autista perché per 1600 euro al mese stare tutto il giorno in mezzo alla strada o stare anche fuori e rischiare tutto quello che si rischia, ma invece che investire nei paesi terzi, investiamo negli stipendi dei lavoratori.
Il CQC per i conducenti è solo per spillare soldi a chi lo deve fare, solo una nuova tassa.
E che dire dell'aliquota al 42% sulle criptovalute? Lo Stato, quando vede che c'è polpa attaccata all'osso, ci si butta. Stato vessatorio. Debbie, l'anticripto ha colpito ancora. Secondo me, Deborah, c'è il tuo zampino qua. Sulla aliquota 42%. Ai 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 ai.
Ho già fatto un altro emendamento in passato, il famoso Roscianellum.
Per i 28 giorni, per la tariffazione a 28 giorni.
Esatto, sì, magari c'è anche il mio zampino.
Poi bocciata dal Parlamento, devo dire, mica... Allora, vabbè. Ma perché c'erano i Bee Gees?
Ah, guarda, questa è fantastica, la febbre del sabato sera, perché su questo tema Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e quindi oggi Meta, ha organizzato la festa, credo di compleanno per sua moglie, tutta a tema, spendendo peraltro una paccata di soldi, come è nella sua disponibilità. Tutti il no, perché ho letto anche dei commenti abbastanza critici nei confronti di questo sperpero di denaro, ma per fortuna che c'è qualcuno che ce li ha, che li mette in circolazione. Però perché abbiamo scomodato il signor Zuckerberg? Perché invece in Meta avrebbero fatto un dietrofronte su un programma, diciamo, di welfare aziendale per i dipendenti. Hanno scoperto che i buoni pasto li userebbero non solo per comprare la colazione, il pranzo o la cena, quindi per comprare dei pasti, ma per fare anche altre spese, e quindi hanno detto no, allora ve li ritiro tutti.
Beh sì, però erano stati usati, non capisco neanche
anzi,
come...
No, scusami, ha licenziato i dipendenti che facevano l'uso improprio del buono pasto.
Allora, non capisco come potessero fare, perché evidentemente i controlli negli Stati Uniti sono diversi da quelli che funzionano in Italia, perché da noi è abbastanza impossibile, credo, utilizzare il buono pasto per non acquistare beni che non siano alimentari. Qui invece è emerso che venivano acquistati articoli per la casa, dischetti anti-acne, calici da vino, detersivo per il bucato.
Vabbè, tutto quello che si può comprare in un centro commerciale, in un supermercato. Detto questo, a me sembra proprio anacronistico rispetto ai tempi che cambiano, un po' come per tutte quelle aziende che richiamano al 100% i dipendenti a lavorare in azienda. Non lo so, insomma, il Covid cancellato dei punti in bianco.
Allora, noi parliamo da questo, siccome anche in manovra, la manovra testé arrivata alle Camere, contiene delle novità per i fringe benefit. Ne parliamo oggi con Simone Cagliano, come vi ho detto, che è in collegamento con noi, esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Buongiorno, bentornato Cagliano.
Buongiorno a tutti.
E credo sia già in collegamento anche Alberto Fraticelli, direttore di Tre Cuori. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Vogliamo cominciare da Fraticelli una volta tanto?
Ah,
perché,
come no?
No, perché allora Tre Cuori è una società benefit che serve per, posso dire, unire le forze di diverse aziende, di diversi lavoratori, per creare degli incentivi di tipo personalizzato. Quindi è una sorta di piattaforma per un welfare aziendale un po' su misura a disposizione di una o più aziende, anche consorziate, se ho compreso bene il vostro spirito.
Ma che soprattutto ha, appunto, utilizzando il tuo termine, lo spirito di sostenere il territorio, quindi non solo un programma di welfare che viaggi Fraticelli sulle, come dire, direttrici che già conosciamo molto bene, il buono pasto, la palestra aziendale, ma creare proprio un circuito che abbia delle ricadute positive sul territorio nel quale operate, che è il Veneto, ma non so se poi avete anche esteso i vostri confini.
Allora, avete descritto perfettamente proprio la nostra missione della welfare, perché il nome Tre Cuori vuole descrivere la partecipazione e coinvolgimento dei tre soggetti, non solo le aziende e i lavoratori, ma anche i fornitori dei servizi che noi cerchiamo di coinvolgere, soprattutto quando sono piccole e medie imprese del territorio, e questo in tutta Italia, perché in questo modo il welfare non fa solo del bene ad aziende e lavoratori, ma ricadendo nel territorio fa del bene anche alla comunità locale in una logica di economia circolare, e questa diventa una vera e propria azione di sostenibilità.
Ci faccio un esempio: vi chiama un'azienda che vi chiede, guardi, noi vogliamo organizzare un programma di welfare per i nostri dipendenti, qual è la vostra proposta? Tipicamente come vi organizzate, insomma, qual è la proposta che fate?
Allora, è molto semplice, perché prima di tutto chiediamo all'azienda se ha già un proprio consulente che diciamo vuole coinvolgere, perché cerchiamo di fare un lavoro in qualche modo a più mani tra azienda, consulente e noi piattaforma. E poi soprattutto quello che facciamo, come le altre piattaforme, mettiamo a disposizione quelli che sono i fornitori tradizionali, escludendo però quelli che sono i fornitori che rappresentano i grandi player online. Senza fare nomi, conosciamo i grandi marketplace che in qualche modo stanno diventando egemoni nel mercato, ma in più aggiungiamo quelli che sono i fornitori locali, che possono essere la singola palestra, che possono essere il singolo albergo, e anche attraverso un buono che chiamiamo buono Tre Cuori, anche il singolo commerciante locale o il singolo artigiano locale può entrare a far parte, quindi condividere il circolo virtuoso del welfare che noi attiviamo.
Funziona o è faticoso anche questa attivazione virtuosa di tutta l'economia del territorio?
Allora, diciamo che è un po' più faticoso per noi come piattaforma, però cerchiamo di farlo in una modalità che possa essere semplice non solo per le grandi aziende, ma soprattutto anche per le micro, piccole e medie imprese, perché in una prima fase del welfare, diciamo, è stato un po' riservato ad uso esclusivo di quelle che erano le grandi aziende, perché le piccole imprese facevano un po' più fatica. Invece adesso è diventato, grazie alla tecnologia e grazie anche ad esempio al customer service che mettiamo a disposizione dei lavoratori delle aziende, abbiamo da aziende che hanno migliaia di lavoratori a piccole attività che hanno uno o due dipendenti.
Allora, se volete saperne di più in dettaglio, trecuori.org è il sito dove dovete rivolgervi. Cagliano, le chiedo un attimo di pazienza, la chiamiamo subito in causa anche e soprattutto sulle novità annunciate per la manovra del 2025, ma prima c'è il traffico.
A me a pensare che potrebbero esserci decine di migliaia di camion e tir in più sulle strade mi viene da star male, che ce ne sono già fin troppi.
Di denari.
Io ho sempre usato i buoni pasto nei supermercati, non solo per gli alimentari, per qualsiasi cosa, fino a 50 euro.
L'aliquota sulle criptovalute mi sembra più che giusta, visto che non producono niente. Non stiamo parlando di una fabbrica o di una produzione di qualcosa, così come le rendite da borsa, eccetera. Andrebbero tassate di più e detassato il lavoro, che un operaio che fa lo straordinario per guadagnare 200 euro in più arriva a pagare fino al 38% di tasse.
Faremo una trasmissione, guarda, pronti via, la prossima settimana mettiamo dentro tutto, Mauro, perché già il tema è più divisivo di quello dei tassisti.
Allora, invece io chiamo in causa Simone Cagliano con una continuità rispetto alla puntata. Abbiamo parlato molto di sistemi di trasporto, non so perché, ma è stato il tema, un po' il filo rosso di tutta la nostra puntata. Cagliano, l'auto aziendale ad esempio è uno dei fringe benefit più diffusi, poi ci sono appunto i già ricordati buoni pasto, e adesso ci sono stati anche di recente pagamento, ad esempio aiuti per il pagamento delle bollette, per l'affitto, per il mutuo della prima casa. Ecco, la particolarità del fringe benefit però è che può essere anche mirata ad alcune categorie di lavoratori, limitata per livello di retribuzione.
La bellezza del fringe benefit, perché dico bellezza perché è molto apprezzata dai datori di lavoro che vogliono erogare queste forme a persona, ma anche a volte, è proprio perché si possono rivolgere a determinati soggetti, in particolar modo anche soltanto a un soggetto, ed è questa la grande differenza tra un fringe benefit e quello che noi conosciamo come welfare aziendale, che invece si muove in modo organico verso categorie omogenee o generalità dei lavoratori. Quindi fondamentalmente quel datore di lavoro che dice io vorrei dare qualcosa in più a uno specifico lavoratore attraverso lo strumento dei fringe benefit può soddisfare questa esigenza che è palesata più di quanto si possa immaginare. È ovvio che io trovo che è una misura che dal 2020 in poi si è evoluta, nel senso che il limite strutturale di 258,23 euro, quindi le vecchie 500.000 lire, che è un dato, un elemento economico che è stato valutato negli anni 90 e non è mai stato aggiornato. Poi dal 2020, anche in virtù di quel periodo del Covid che abbiamo vissuto tutti in modo ovviamente negativo, questa soglia è stata inizialmente raddoppiata e poi è stata portata nel 2022 a 3.000 euro e poi è entrata nella forma che adesso conosciamo, cioè i 1.000 e i 2.000 euro, che è una soglia, come giustamente stava dicendo, tranchant, nel senso che nel momento in cui anche solo per un euro viene superato il tutto finisce a tassazione e contribuzione, quindi bisogna stare molto attenti. È ovvio che questa misura porta con sé anche delle altre valutazioni, nel senso che non dobbiamo soffermarci soltanto all'auto aziendale piuttosto che, come giustamente è stato detto, ad altro. No, i buoni pasto, così vado a inserire una precisazione all'interno del mio discorso, i buoni pasto fanno corsa a sé, sono normati all'interno del TUIR, sempre il testo unico delle imposte sui redditi, ma in altra voce, quindi non concorrono ai fini dei limiti dei fringe benefit di cui parlavo prima.
I mille euro, ecco, non l'abbiamo precisato, 1.000 euro per il lavoratore single e invece sale a 2.000 se ci sono figli a carico. Prego.
Esattamente. Perdonatemi, l'ho dato per scontato, ma è precisarlo.
Ripetita Juvens, diceva il mio professore di latino. Prego,
sono sempre stati molto saggi, quindi è bene ascoltarli. Però a prescindere da questo, quindi creiamo un momento e diversifichiamo le due misure perché hanno una loro strada che non si intreccia. Quindi abbiamo i buoni pasto che hanno delle limitazioni di 4 euro portati fino a 8 euro nel caso in cui siano erogati in forma elettronica, e quindi questa esenzione porta fino a 8 euro. E invece adesso ci soffermiamo sui fringe benefit per non confondere chi ci ascolta. Bene, qual è stata la portata innovativa degli ultimi anni? Il fatto che abbiano esteso questa misura anche al rimborso delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, quindi delle misure che effettivamente possono poi essere utilizzate nella vita di tutti i giorni dei lavoratori, che sono quelle che possono essere spese con maggiore facilità. Poi è evidente che entrano altre misure all'interno dei fringe benefit, ma queste probabilmente, lo dico anche per esperienza vedendo le aziende clienti, sono tra le misure che i lavoratori hanno utilizzato con grande facilità e soprattutto hanno apprezzato moltissimo. Questo assolutamente sì.
Il rimborso dell'affitto per i neoassunti, perché questa mi pare la novità che invece è introdotta in legge di bilancio, appunto, i nuovi assunti che accettano di trasferire la propria residenza di oltre 100 chilometri, era stata peraltro proprio una richiesta del mondo industriale che ovviamente denuncia, non riusciamo a trovare mano d'opera perché le persone ovviamente magari accetterebbero anche con piacere una proposta di lavoro, ma magari vivono molto lontano. Quando si fanno due conti, soprattutto quando si deve prendere in affitto un'abitazione, in questo momento davvero diventa una scelta impraticabile. Cosa c'è in questo senso in termini di novità?
Allora, bisogna subito premettere per chi ci ascolta che stiamo parlando comunque di un testo che è certamente un testo bollinato, ma che ha tutto un iter parlamentare da dover percorrere, quindi stiamo parlando di un disegno di legge di bilancio.
Sì, sì. Grazie però, Cagliano, è il mio ritornello che sempre dico attenzione perché sono solo proposte.
Tra l'altro, siccome i dettagli sono in corso di diffusione proprio in questo momento, sto cercando di capire se la misura per gli affitti c'è, intanto la cerco.
Sì. Allora, no, è all'articolo 68 disegno di legge.
Sono stata umiliata in diretta.
No,
ma Cagliano sapeva dove cercare.
Ma ce l'ha fatto benissimo, guardi, lo vado a cercare direttamente.
No, volevo dare solo una precisazione in più ai fini del discorso, che so che i tempi sono ristretti. Però questa è sicuramente una misura che ascolta la pancia del paese, nel senso che si fa fatica a trovare dei lavoratori, è vero, è altrettanto però vero che ci sono anche delle spese da dover sostenere. Questo può essere sicuramente un aiuto per coloro che decidono di spostarsi. 100 chilometri non sono pochi. A quello che emerge, a quello che si vede nel testo bollinato, è una misura riferita per dei soggetti che nell'arco del 2025 decidono di spostare la propria residenza oltre il raggio di 100 chilometri e che nell'anno precedente l'assunzione sono stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro. Quindi abbiamo già una doppia imposizione, diciamo così. E in più questo limite è innalzato in modo piuttosto significativo, perché il limite non stiamo parlando più di 258 euro 1.000-2.000, ma il limite di esenzione arriva fino a 5.000 euro annui. Da vedere poi se il tutto verrà confermato. Questo sì, però la misura è presente, questo assolutamente lo posso confermare.
La misura è per chiaramente appunto lavoratori con un tetto di reddito, perché altrimenti si presume, immagino, che con redditi superiori poi la mobilità anche e le esigenze di mobilità siano completamente diverse. Questa è la ratio.
Certo, è fatta apposta proprio per quei lavoratori che hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non così elevato da potergli permettere di spostarsi senza colpo ferire in altra città oltre i 100 chilometri, quindi di sostenere delle spese che comunque sono importanti. Comunque riferita, la norma parla di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione o delle spese di manutenzione dei fabbricati locati ai dipendenti che poi sono assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio del 2025 al 31 dicembre 2025, e poi rimangono le casistiche che ho detto prima per poter accedere a questo beneficio fiscale.
Questo soprattutto per quei grandi centri, Milano è uno di quelli, ma non solo, anche Roma e anche altri centri, dove l'affitto per un laboratorio che si sposta può incidere pesantemente e ridurre proprio il reddito disponibile, Cagliano.
Assolutamente sì, perché sappiamo benissimo che vivere in una piccola provincia piuttosto che a Milano, adesso lei ha citato Milano, è giusto richiamarla perché ha dei costi che tutti conosciamo, piuttosto importanti. Cambia, e quindi ovviamente quella che è una retribuzione di un reddito di 35.000 euro in una piccola provincia può bastare per avere una vita dignitosa e togliersi anche delle soddisfazioni dal punto di vista personale. A Milano potrebbe non bastare, quindi questa sicuramente è una misura che guarda in quella direzione.
Grazie a Simone Cagliano, ad Alberto Fraticelli per essere stati con noi, un tema molto bello che torneremo sicuramente ad affrontare, magari rimettendo insieme questa accoppiata di chi ci parla di norme, applicazione delle norme, e poi anche di chi ci parla di scelte concrete delle aziende. Aggiungo per concludere che dal 2025, nella giornata di venerdì, prevede il DDL bilancio, caro Mauro, ci sarà un'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. E io non voglio commentare.
Buona fortuna a tutti, che dobbiamo fare.
Insomma.
Grazie.
Buona giornata a tutti.